Terra Terra, su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra, su Radio Budrio.
Carla Scotti, è un piacere averti a Terra Terra, nel tuo spazio, pronta a raccontarci innanzitutto come stai.
Ciao Mara, ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Budrio. Andiamo bene, stiamo affrontando questa stagione che sta cambiando, stiamo lavorando tanto.
Il lavoro è importantissimo, soprattutto quando si va a cercare di dare risposte a questo clima che cambia e problemi, per esempio, che devono affrontare ogni giorno i nostri agricoltori, che già ne avrebbero moltissimo di suo, ma per esempio con l'alluvione che abbiamo avuto lo scorso maggio ci sono stati una serie di problemi serissimi.
Sì, diciamo che proprio l'agricoltura è stata fortemente penalizzata dal clima quest'anno, prima la gelata, poi l'alluvione, poi zone che hanno subito la grandine. E noi stiamo facendo dei sopralluoghi, noi come ITER, insieme a Rinova, che è un centro di ricerca con sede a Cesena, all'interno di un gruppo operativo per l'innovazione, quindi con contributi della regione Emilia-Romagna, stiamo facendo dei sopralluoghi per vedere appunto cosa ha comportato l'alluvione nei suoli e nelle piante. I sopralluoghi li realizziamo insieme ai tecnici degli organismi di produzione della frutta, Apofruit, Apoconerpo, Agrintesa, Granfruttazzani, e anche con aziende come Cabba Massari, che hanno avuto grossi problemi anche per la parte dei seminativi. E questi sopralluoghi in campo hanno l'intento di andare a vedere situazioni rappresentative, perché l'alluvione non ha solo sommerso, ha anche depositato dei sedimenti in alcuni punti anche molto importanti, che attualmente da secchi hanno spessore anche di 20 centimetri, e quindi stiamo facendo proprio questi sopralluoghi per avere la visione di che cosa ha comportato l'alluvione con la sommersione di acqua e con il deposito. E abbiamo individuato 4 situazioni diverse che stiamo cercando di divulgare. Infatti è molto utile anche questa intervista, perché uno pensa all'alluvione, va via l'acqua
e tutto torna come prima.
In realtà no, quello che noi vediamo, abbiamo appunto 4 situazioni diverse che sono diverse per il tempo in cui l'acqua è rimasta. Abbiamo delle zone, come sappiamo tutti, vicino a Unigra, che sono rimaste sommerse per 20 giorni, un esempio è la cooperativa a Cabba Massari, dove lì c'è stata tanta acqua alta, anche un metro e mezzo, alcune zone deposito di sedimento scarsissimo, alcune che arrivano fino a 6-7 centimetri. Poi abbiamo delle zone invece con una sommersione minore, massimo 3-4-5 giorni, e con un sedimento di 3-4 centimetri, e delle zone invece che hanno avuto sempre questa sommersione dai 4, diciamo, ai 10 giorni, ma con dei sedimenti importanti che arrivano anche a 20 centimetri. E poi abbiamo le zone golenali, dove il fiume uscito ha depositato ma anche eroso, e lì ha proprio portato via le piante, ha fatto dei disastri. Quindi queste 4 situazioni diverse. Le più difficili da gestire sono quelle ovviamente dove c'è stata una forte erosione fluviale che ha proprio mangiato la terra, oppure dove ci sono stati sedimenti più importanti che arrivano, diciamo, quelli sopra i 7, dai 7 ai 20-25 centimetri, sono veramente complessi da gestire.
Perché sono strati di una sorta di terra compressa, sabbia, detriti, è durissimo, una specie di cemento.
Tutti i detriti lapidei che sono più vicini ai fiumi, gli agricoltori hanno fatto un gran lavoro, hanno fatto le lavorazioni, hanno setacciato e hanno cercato di portarli via. Nelle zone vicine ai fiumi i depositi sono un po' più sabbiosi, ma nelle zone più lontane dai fiumi è arrivato limo e argilla, che sono praticamente quasi amorfi, cioè non hanno struttura, è come quando seccano, come se fosse una roccia tenera, per cui quando si fanno le lavorazioni si trasformano in tanti frammenti che sembrano quasi lapidei. è chiaro che se piove si trasformano subito in fango, e quindi questo è un po' la sfida, quello di capire che tipo di lavorazioni fare per frantumarli il più possibile, che tipo di gestione, apporto di sostanza organica, cercare di fare degli inerbimenti, dei sovesci che aumentano la fertilità, cioè migliorare la fertilità di questi strati per cercare di far sì che insomma il suolo riprenda tutte le sue potenzialità che aveva prima. Nei seminativi forse è un po' più semplice perché si può arare ma una profondità maggiore, cercare di miscelarli. Nei frutteti invece è più complicato, perché nei frutteti non puoi fare delle erature perché appunto non passano le macchine grosse.
Poi ci sono le radici degli alberi, certo.
Poi ci sono le radici degli alberi, quindi abbiamo, devo dire, gli agricoltori non sono stati fermi, hanno fatto un sacco di lavori, hanno subito provato a cercare di lavorare la terra, anche perché avevano la frutta ancora da raccogliere, perché le piante non sono morte, poi spiegherò il perché, e quindi avevano bisogno di entrare in campo almeno con i carri raccolta, quindi non potevano entrare con i crostoni di sedimento, e hanno fatto quindi quello che potevano lavorando il suolo. Rinova, questo centro di ricerca ha creato proprio un gruppo che si chiama Emergenza Terreni Alluvionati, invitando anche le università a collaborare proprio per cercare insieme di trovare il consiglio migliore. Poi nessuno ha il consiglio chiave in mano, no? Sono tentativi, anche perché un'alluvione così in Italia, così estesa, è una novità. Tutti noi siamo andati a vedere la bibliografia in America, cosa fanno quando ci sono questi sedimenti, se è il caso di asportarli oppure di interrarli, come si fa a migliorare la fertilità. È una cosa che si vedrà un po'
alla volta, nel tempo.
E infatti questi sopralluoghi noi adesso abbiamo individuato delle aziende, andiamo dove ci chiamano, perché è giusto cercare di dare un supporto, ma cerchiamo anche di ritornare negli stessi per vedere l'effetto che fanno le lavorazioni, che a volte appunto non bastano, perché già con l'irrigazione, con l'acqua, vediamo che questi sedimenti tendono a formare la crosta e diventa quindi un problema anche nei seminativi, perché se si forma la crosta con le piogge, ad esempio dopo la semina del grano, il grano poi fa fatica
a nascere e a crescere,
a riemergere. Quindi stiamo, appunto, è un gioco di squadra per cercare di
capire come procedere al meglio,
di trovare le soluzioni migliori.
Ci dici perché fortunatamente, almeno per il momento, gli alberi sono salvati, per esempio gli alberi da frutta?
Allora, abbiamo appunto due situazioni. Nella maggior parte sembra che gli alberi non sono morti, cioè quindi c'è, rispetto alla bibliografia che tutti noi agronomi abbiamo studiato, che dopo 24-48 ore di sovrimmersione, soprattutto alcune specie come il pero pesco muoiono, non è successo questo, perché abbiamo fatto dei rilievi anche subito dopo l'alluvione, quando c'era quasi ancora l'acqua sopra, comunque quando il fango era fradicio, noi trivellavamo il fango fradicio puzzolente, proprio marcescente, con evidenti colori e problemi di ristagno, arrivavamo al suolo, il suolo sodo, poco umido, e si riusciva a trivellare tranquillamente fino a un metro. Questo trivellare fino a un metro tra giugno, nel mese di giugno, è impossibile, perché d'estate, sì, in condizioni normali, perché il suolo è secco e noi non riusciremo ad arrivare in profondità. Invece l'acqua che è arrivata è penetrata nel suolo, l'ha inumidito e quindi è entrata e occupata i macropori ed è scesa per gravità, ma non ha occupato tutti i pori, cioè i pori più piccoli che noi chiamiamo meso e micropori sono rimasti pieni di aria. Questo ormai è una cosa che siamo d'accordo con i tecnici, con i fisiologi delle piante, perché appunto l'università ha anche degli esperti di fisiologia delle piante, e quindi pare che le radici, il sedimento era sopra, le radici marcescente e quant'altro, ma le radici stavano in un ambiente in cui hanno potuto trarre ossigeno. Poi ovviamente quando è andata via l'acqua, gli agricoltori hanno iniziato anche a cercare di irrigare appunto con le elaborazioni di questi sedimenti. Quindi noi vediamo degli impianti di frutta, però l'albicocco, sicuramente alcune piante hanno avuto una forte sofferenza in vista delle piante di erbicocco che hanno iniziato dopo l'alluvione e non sono morte, a produrre praticamente una fuoriuscita di linfa che crea una sorta di materiale appiccicaticcio, quindi le piante hanno avuto della sofferenza, altre meno. Ovviamente dobbiamo vedere nel corso del tempo, hanno superato abbastanza bene questa stagione molto calda, perché appunto gli agricoltori hanno lavorato, hanno irrigato, hanno continuato insomma a sostenere la pianta. Speriamo e vedremo però un altro anno come effettivamente staranno. Quindi non voglio dire che non c'è stata sofferenza della pianta, ma sicuramente qua il contenuto di aria che è rimasta nel suolo non ha portato le piante alla morte, e questo ovviamente è un bene per le colture arboree, perché appunto perdere praticamente l'alluvione, alluvionato tutti i terreni in cui c'è la massima produzione di frutticoltura emiliano-romagnola, quindi questo è un bene, però vedremo col tempo, ma è importante gestire bene il suolo e ovviamente anche la pianta per cercare di recuperare quanto possibile.
Cercheremo di seguire al meglio sia gli studi che ITER continuerà a fare, sia grandi sforzi che gli agricoltori stanno facendo. Grazie Carla.
Grazie a tutti.
L'iniziativa realizzata nell'ambito PSR Emilia-Romagna 2014-2020, tipo operazione 16.1.01, gruppi operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione, Produttività e Sostenibilità dell'Agricoltura, Focus Area 4B. Progetto Applica, applicazione laboratori in campo agricolo per un servizio di diagnosi dello stato di salute dei suoli e della pianta.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.